State ascoltando Il Libro si racconta in radio.
Un progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore del libro e della lettura per il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Dipartimento per le Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali.
Il Libro si racconta in radio.
Pietro Borzacchi e suo figlio Jacopo sono costretti a sostare nel piccolo paesello di Sant'Anna del Sannio a causa di un problema alla macchina. I due arrivano il venerdì pomeriggio e sostano il fine settimana, tempo necessario per risolvere l'imprevisto, nella locanda di Agata. La vita sembra fermarsi, immersa nell'atmosfera tranquilla del paese, ma l'animo di Pietro è tormentato inesorabilmente dalla malattia del figlio.
Pietro è da pagina 1 che è disperato.
Infatti Jacopo è un giovane che soffre di autismo a basso funzionamento e non riesce a vivere la sua quotidianità senza l'ausilio del padre. Tra effimeri momenti speranzosi e altri di profondo traviamento, sfogliamo le pagine del racconto di un amore paterno sofferente e sensibile che rincorre la salvezza.
Pietro rincorre una salvezza, poi spesso l'essere umano trova, materializza, identifica la salvezza spesso anche nel suo contrario. Pietro è un uomo disperato che cerca salvezza attraverso la disperazione, non attraverso l'inversione della disperazione, cioè attraverso l'altro. È un uomo imbarbarito dal dolore.
La concezione di salvezza cambia radicalmente per Pietro. Inizialmente la considera una vita non prosciugata dalla malattia del figlio. Poi realizza che l'unica cosa che desidera veramente è che Jacopo si salvi dall'incidente stradale.
C'è una svolta, una cerniera enorme e radicale che è l'esperienza della realtà. Nel senso, noi siamo, diciamo, non solo su questo mondo, ma a guardare l'universo, gli unici e i soli, ad avere non solo consapevolezza di noi, ma aver costruito una civiltà, essere qualcosa di assolutamente unico e scandaloso, perché vivere la vita dell'uomo resta andato assolutamente scandaloso. Pietro prima vive l'ideale della morte come fonte di salvezza, la idealizza, e ognuno di noi è fatto di due mondi, di un mondo che è quello ideale, quello dei pensieri, dell'immaginazione, dei sé, dei sogni ad occhi aperti, di tutto ciò che possiamo anticipare attraverso la nostra immaginazione, i nostri desideri, aspirazioni o paure. E poi in mezzo c'è questa forma di salvezza, ma c'è questa tutta la gamma di questi sentimenti che l'uomo costruisce mentalmente, ma che non hanno un fondamento incarnato, non hanno un fondamento di realtà. E poi è altra cosa immergersi nella realtà e sperimentare qualsiasi sentimento a partire dalla salvezza di un figlio che sta in mezzo a una strada e sta per essere investito da un furgone. Tutto quello che noi possiamo immaginare rispetto alla realtà, dobbiamo partire dal presupposto che è un'anticipazione, un'immaginazione che non può mai essere un sostituto dell'esperienza della realtà. Cioè la realtà è un'esperienza unica e sola.
La realtà non si costruisce con i sé e con i ma. Le illusioni di sogni non rappresentano l'esperienza umana.
L'uomo che immagina, pensa, anticipa, costruisce, progetta, ma poi c'è l'uomo che fa e viene fatto dalla realtà. E se un uomo vuole sopravvivere in primis a se stesso, non può mai essere dato per scontato e deve essere sempre, sempre, sempre vissuto.
Perché? Urla mentre se lo stringe con tutto l'amore che lo infuoca. Perché? Verso il cielo che resta muto, come una pelle di tamburo che nessuno è mai riuscito a squarciare. Perché? Senza più forze, a Dio che vorrebbe pugnalare al cuore, oppure risparmiarlo, solo a patto che confessi quale ragione può esistere. Quale disegno resistere?
Sono un padre e un figlio sotto un nubifragio appena scampati a un incidente stradale, e questo padre che ha riscoperto e ha riscoperto all'istante, ha riscoperto per reazione chimica, fisica, l'amore verso questo figlio, sono i perché dell'uomo, mi verrebbe di dire i perché archetipici dell'uomo, i perché dell'uomo che vive senza avere in dono le risposte, tanto più l'esperienza del dolore è feroce, tanto più appare incomprensibile la prova che ci è data da vivere, ingiusta, tanto più perché diventa violento. Ma in questa sua negazione, in questo suo corpo a corpo con Dio, Pietro rappresenta l'uomo che riscopre il duello con Dio, nel senso che io non sono un credente, io mi definisco aspirante credente, no? Però questa è la dimensione dell'uomo. Non perlomeno nel mio caso, abbracciare una fede, abbandonarsi a una fede e quindi vivere anche il culto della fede, i sacramenti, i riti, ma vivere questo corpo a corpo, questo inseguimento, questo duello. Cioè Pietro non trova ragione del dolore che gli è toccato in sorte. Tanti, a parte quelli che vivono nei libri, quindi personaggi di carta in due dimensioni, ma tanti esseri umani vivono questa domanda: perché è toccato a me? Perché? Ed evidentemente una risposta a questi perché non esiste. Però nessuno può negare a un uomo il diritto dovere di porsi questo perché rispetto a quello che gli è toccato. Ecco, questa è la dimensione dell'uomo, secondo me. Vivere questo dialogo, questo dialogo che è fatto di domande che non prevedono risposta, ma di domande che hanno da sempre, dall'inizio della storia, una ragion d'essere che è grande quanto la stessa esistenza umana. Appunto, togliere l'uomo da questa domanda è farlo vivere da naufrago. Ma è comunque naufrago, ma almeno che gli sia concesso il diritto di dire perché, e anche di essere molto, scusate la parola, ma anche molto incazzato con Dio.
Tematiche come l'autismo e la mancanza di aiuti da parte dello Stato alle famiglie sono in realtà estremamente attuali in Italia.
Questo romanzo nasce da due grandi motivazioni. Una, perché io da tanti anni frequento i reparti di neuropsichiatria infantile con una sorte comunque più benigna, perché mio figlio è un non incasellabile, ma non è certo Jacopo, cioè ragazzo che parla, ride, scherza, autonomo, qualcosa di completamente diverso. Ma raccontare l'autismo nella sua ferocia in un paese che ha un immaginario totalmente sballato rispetto all'autismo era il primo motivo. Il secondo è che in Italia, e quindi un paese che è un po' abbandonato a se stesso da un punto di vista assistenziale, sanitario, questa forma terribile che ci viene offerta tutti i giorni dai telegiornali, questa forma di omicidio-suicidio in cui il parente sano uccide il figlio, il padre, il fratello, la moglie, il marito, gravemente malato per poi togliersi la vita, è appunto un dato cronachistico che ci viene offerto tutti i giorni. La vera domanda è: perché, come fa un uomo a ridursi in questo stato? Quanti anni di abbandono, di solitudine, di isolamento deve vivere per iniziare da prima ad accarezzare, no, questa idea? Perché in fondo è un'idea che appartiene al mondo animale, appartiene anche ai mammiferi, togliere quello che non si può proteggere. Però un uomo che inizialmente ci pensa come limite, come quasi perversione, poi anno dopo anno questo limite inizia a diventare non solo familiare, ma non più un limite, diventa un'occasione, alla fine l'unica occasione. Ma io ho girato tutta l'Italia nell'ultimo anno per l'autismo. Se non c'è il famoso terzo settore, il volontariato, l'associazionismo, queste famiglie sono totalmente in balia di se stesse.
La quotidianità di molte persone è pervasa da infinite richieste d'aiuto, strazianti, ma ignorate.
La grande sfida di questi genitori, io tanti ne ho incontrati con figli trentenni, quarantenni, a basso funzionamento, Io credo che la grande sfida sia nel bagno di realtà, cioè nell'immersione della realtà che è toccata loro e che purtroppo non prevede una idealizzazione del sé, perché poi l'idealizzazione del sé può portare addirittura a una malattia mentale, cioè può portare al delirio. La grande sfida è bagno di realtà e quindi dire come con un destino che mi ha offerto un figlio così gravemente malato, come posso io realizzare per me e per lui comunque qualcosa che sia non solo degno ma anche bello da vivere. Questa è una cosa che rischia di essere retorica, perché se parli con tanti genitori, anche Pietro, e tanti ti rispondono: ma sai, un figlio a basso funzionamento, e io il libro l'ho scritto senza retorica proprio per questo, un figlio a basso funzionamento offre momenti di bellezza, offre momenti di gioia, evidentemente è una risposta che non possiamo dare in modo oggettivo. C'è chi trova, anche in questa condizione comunque difficile, trova nella condizione stessa e nel figlio che è capitato in sorte, in dono, trova motivi di sopravvivenza e anche di serenità, e c'è chi magari fa più fatica. In tutto questo interviene anche un elemento esterno che non dobbiamo dimenticare: la nostra felicità, una parola che io non amo, il nostro benessere in parte dipende anche da fattori esterni. Nella vita di Pietro, come nelle vite di tante famiglie italiane con autismo, il mancato intervento delle istituzioni da un punto di vista economico, da un punto di vista assistenziale, pesa sull'infelicità.
La bolla di normalità di Pietro è stata scoppiata dall'incontro con due donne, Gaia e Agata, che per quanto diverse fra loro, sono riuscite ad attraversare la sua barriera difensiva e a comprendere il suo dolore.
E l'universo femminile ha una capacità d'ascolto, di dialogo, molto più sviluppata e affinata rispetto all'universo maschile. E una donna non ha bisogno, per parlare di sé con altre donne con cui magari ha confidenza, che reputa amiche, non ha bisogno di nessun pudore, nel senso migliore del termine, a parlare anche di cose molto profonde, viene anzi attratta dalla profondità. L'universo maschile è un universo che rimane per certi aspetti eternamente adolescente, e Gaia e Agata sono due donne che a modo loro vengono da generazioni diverse, hanno strutture culturali alle spalle diverse, però a modo loro sanno guardare meglio. E nella mia vita io ho sempre trovato donne che sapevano guardare meglio degli uomini, e questo secondo me è un dato di fatto. E mentre l'universo maschile nel romanzo è un universo appunto che rimane legato al culto eterno dell'adolescenza, e per un uomo è, anche per me, appartiene proprio al mascolino, e mantenere certe regole, certi riti. La donna sa guardare e sa mettersi a disposizione di quello che guarda. Tendenzialmente, appunto, l'universo femminile è aperto a due grandi temi in modo più naturale dell'uomo. Innanzitutto al tema del dolore, perché rispetto all'uomo l'universo femminile ha un rapporto ciclico col dolore, e questo cambia totalmente l'esperienza del dolore, che l'uomo non sa, non è mai veramente alfabetizzato al dolore. E per voi invece appunto da un punto di vista proprio organico è diverso, è proprio un approccio diverso, e viva Dio esiste questo approccio.
Lei si avvicina, è graziosa, sorride, sembra una conferma in carne ed ossa del nome che le hanno dato i genitori. Di bello soprattutto ha proprio il sorriso e i denti perfetti, bianchissimi.
Gaia ha gli occhi nocciola. Attorno alla pupilla però si fanno verdi, con piccole, quasi impercettibili, venature gialle. E sono buoni. Gli occhi di Gaia sono buoni, mentre i suoi non sanno di niente.
Se vogliamo, in fondo è tutto frutto di un equivoco. Cioè lui, Pietro, e trova in Gaia che cosa? Una ragazza, una donna che in realtà scopriremo alla fine perché è psicologa, sposta il focus, sposta questo faro che è sempre puntato sul figlio. Lui in fondo è il braccio che sostiene il figlio. Lei sposta il faro verso di lui e lui non è più abituato e confonde questo interesse, lo confonde per qualcos'altro, lo confonde per un interesse di natura amorosa. Però se vogliamo è proprio questo equivoco che permette a lui pezzo a pezzo di tirare fuori tutto quello che lui ha da dire e che non ha mai detto a nessuno. E poi scopriremo che Gaia è tutt'altro, però gli ha comunque permesso di tirare fuori il suo dolore. In fondo tutto il viaggio di Pietro, se lo vogliamo analizzare da un punto di vista anche più psicanalitico, abbiamo parlato prima degli omicidi suicidi che avvengono in casa, e la casa è il grande luogo dove avvengono queste tragedie grandissime. Pietro, nel mettersi in viaggio, in fondo già tradisce questa regola. Il viaggio di Pietro probabilmente non è tanto un viaggio di morte, ma è un viaggio di richiesta d'aiuto. Nessuno può dire, questo è il bello dei libri come dell'esistenza, ecco perché i sei ma nessuno può dire, a rispondere a questa domanda, se la macchina di Pietro non si fosse guastata in Molise e lui fosse arrivato veramente a Ginosa, che cosa avrebbe fatto davanti a quel mare? Quindi Gaia è questo innesco che permette a lui di dire al mondo: guardatemi, io sto affogando, io in quel mare che cerco, io già ci sto e mi manca l'aria, ho fame d'aria perché io non resisto più, non vivo più economicamente, non vivo più da un punto di vista esistenziale, psicologico, non reggo più. Credo che Gaia sia questo, sia anche lo sconosciuto che interviene in soccorso. Quando dentro un tessuto umano entra uno sconosciuto che pone in essere in maniera così evidente una richiesta d'aiuto perché è disperato, ma appunto il dolore tanto è più forte, la richiesta d'aiuto tanto più è radicale, tanto più smuove l'altro ad aiutare. Cioè Pietro chiede aiuto in modo radicale, come uno che sta affogando in mezzo a un mare. Ti tuffi o non ti tuffi? Lo lasci affogare oppure stai fermo, immobile? Appunto, è una realtà estrema, e come tutte le realtà estreme chiamano anche quelli che non se l'aspettavano, Agata, Gaia, Oliviero, a gesti estremi. Tu non sai come reagirai quando la realtà ti pone di fronte a qualcosa che non è previsto, che rappresenta l'imprevisto in una misura, diciamo, gigantesca, che ti lascia senza fiato. Cioè che fai? Cioè che cosa fare di fronte a un dolore che chiede veramente aiuto? Questo nessuno di noi può saperlo fino a che non è chiamato a questa prova. Ecco, ritorniamo all'esperienza del reale che non può essere mai, mai, mai anticipata nella sua grandezza.
Un padre prosciugato dalla malattia del figlio, un amore azzerato dalle necessità della patologia di Jacopo. È tramite una prospettiva insolita che Daniele Mencarelli scrive il suo romanzo, Fame d'aria, mostrandoci la crudeltà di un mondo indifferente.
Pietro, nell'esperienza della realtà, scopre che quel figlio che odiava lo vuole salvare. E questa esperienza rivela a lui l'amore primigenio che voleva a quel figlio che poi nel corso degli anni è diventato via via più malato.
Il podcast Fame d'aria è stato raccontato e realizzato da Maddalena Nunzi e Alice Galassi dell'Istituto Tonino Guerra di Nuova Feltra, con la gentile partecipazione dello scrittore Daniele Mencarelli, nell'ambito del progetto nazionale Il libro si racconta in radio, finanziato dal bando del Ministero dell'Istruzione e del Merito, promozione del libro e della lettura.
Avete ascoltato Il libro si racconta in radio.
Un progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore del libro e della lettura per il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Dipartimento per le Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali.
Il libro si racconta in radio.